Oggi diamo continuità alla nostra miniserie estiva sul Cantico dei Cantici. Un libro molto dolce, molto romantico e che inizia già pieno di passione. Oh, guarda come inizia, leggo qui il secondo verso. Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le sue carezze sono migliori del vino. Se tu pensavi che le temperature di questa settimana erano già troppo elevate, il Cantico dei Cantici riesce a alzarle ancora di più. Quindi oggi io abbasso un po' la temperatura, va bene? Vorrei dedicare il sermone di oggi e quella della prossima settimana alle persone che si vedono in verità un po' infastidite da questo libro. Sai perché? Perché non stiamo vivendo tutte queste romanticherie, no? Ci viene a dire, oh, se fosse stata la mia realtà, sarei stato a favore dei cuoricini, dei bacini, dei regalini e le tue carezze sono migliori del vino. Ma quando leggo un libro che descrive ciò che io non sto vivendo, mi viene da dire, fermiamoci un attimo, parliamo d'altro, però mi rimane almeno il vino. Farò due sermoni dedicati a due gruppi diversi. Quello di oggi sarà dedicato a chi non è sposato ancora. Vorrei parlare del tema come scegliere chi sposare, ok? Voglio essere molto pratico. Mentre il sermone della prossima settimana sarà rivolto invece a chi già è sposato, ma forse non vive i cuoricini, i bacini e i regalini d'amore. Parlerò di alcuni principi per avere maggiore armonia nel matrimonio. Va bene? Vi piace? Ok. Quindi oggi, come scegliere chi sposare? Sia per chi magari non è sposato, sia magari saggezza che condividiamo poi con altri, no? Se siamo già sposati. Quindi la Bibbia ci dà delle linee guida che sono sagge e utili. Vorrei esplorare una domanda e quattro principi che troviamo nel Cantico dei Cantici e anche in Proverbi, un libro compagno. La domanda con cui inizio è, vuoi sposarti? Lo domando perché non è un obbligo, non è un dovere. Non è l'unica strada per essere una persona appagata, felice e cristiana. È una scelta che puoi fare o non. Nel dialogo tra l'amato e l'amata, in questo libro, tre volte lui ripete questo. Leggo. Figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate l'amore mio, finché lei non lo desideri. Il cristianesimo inserisce il vincolo romantico e il nucleo familiare all'interno di una famiglia più estesa, la Chiesa. Quando riconosciamo Dio come padre, acquisiamo fratelli e sorelle, oltre a quelli di sangue. Non bisogna essere sposati per avere una famiglia. Non bisogna avere figli per avere una famiglia. Noi siamo famiglia perché abbiamo un padre in comune. Questo offre risorse preziose per aiutare a sostenere il vincolo romantico, per aiutare i genitori a crescere i figli e anche per allargare la famiglia, per includere sia persone sposate sia persone non sposate. È ciò che vediamo per esempio nelle squadre di Paolo, un insieme di persone celibi e di coppie che collaboravano insieme. È ciò che vediamo anche in Gesù, che era single e aveva discepoli sposati e non. Il messaggio che oggi si trasmette è l'amore che ti soddisferà è quello romantico. Per essere amati e per avere una famiglia bisogna sposarsi e avere figli. Il cristianesimo dice, non per forza. L'amore romantico è solo uno dei modi di amare e di essere amati. Dà enorme importanza alle amicizie. Afferma l'essere single. Gesù e Paolo non erano sposati. E racchiude tutti con agape l'amore più grande di Dio. Tutto questo amore, non solo il legame romantico o il nucleo familiare. Un autore chiamato Timothy Keller scrive questo. Bella dichiarazione. Il cristianesimo è stata la prima religione che ha sostenuto l'essere un single come possibile condizione di vita. Quasi tutte le religioni e culture antiche hanno fatto della famiglia e dei figli un valore assoluto. Non c'era onore senza una famiglia e non c'era vero significato duraturo o eredità senza degli eredi. Senza figli tu essenzialmente svanivi, non potevi avere futuro. Il cristianesimo ha affermato la bontà della vita da singolo, come nessun'altra visione o fede del mondo mai prima. Come risultato di questo atteggiamento rivoluzionario, la Chiesa primitiva non fece pressione sulla gente per sposarsi. come vediamo nelle lettere di Paolo. E sostenne istituzionalmente le povere vedove in modo da non doversi risposare per sopravvivere economicamente. Era la domanda: vuoi sposarti? È una scelta a cui si può dire di sì o di no. Ci sono bravissimi cristiani da entrambi i lati. Se la tua risposta comunque è lo vorrei un giorno, allora quello che io dico è: allora devi scegliere bene. Sarà la seconda scelta più importante della tua vita. La prima è in quale Dio credere. E la seconda, chi avere accanto a te per tutta la vita, no? Sarà la persona che più ti influenzerà, che potrà sollevarti o spegnerti, dire parole di vita o di morte nei momenti più fragili. Scegli bene. Non cercare qualcuno. Non ignorare i segnali gialli. Puoi scegliere la professione sbagliata e cambiare idea. Puoi andare in bancarotta e ripartire. Ma qui non vuoi sbagliare. Come si dice in giro, meglio soli che male accompagnati, no? O come dice la Bibbia, ecco qua. Meglio un tozzo di pane secco con tranquillità che una casa piena di banchetti con discordia. Oppure un altro. È meglio abitare su un angolo del tetto che avere casa in comune con una donna litigiosa. Parla della donna litigiosa perché Proverbi era inizialmente un manuale per l'educazione di bambini, quindi perciò la prospettiva maschile, no? Di questi proverbi. Ma vale per entrambi, no? Hai mai visto coppie in un ristorante che non si parlano? È meglio mangiare un kebab seduti sul marciapiede con amore che mangiare ad un ristorante 5 stelle con una persona con cui è meglio non parlare per non litigare. Come pastore mi capita a volte di incontrare persone single che vogliono sposarsi e persone sposate che vogliono tornare a essere single. La soluzione non è passare da uno stato all'altro. Entrambi possono essere vissuti bene o male, entrambi. La soluzione è vivere sia l'uno sia l'altro con Cristo, con fede, avendo Gesù come il nostro compagno più intimo d'anima, no? Sia uno sia l'altro. Quindi parlo di 4 principi per non finire al bel ristorante in silenzio, ok? Ecco la slide, sono questi. Sposare una persona il cui carattere ti attrae. Sposare una persona con un progetto di vita in comune. Sposare una persona che conosci bene. E sposare una persona che condivide la tua fede in Cristo. Leggiamo un paio di proverbi, sempre dalla prospettiva maschile, ma che riferendosi comunque a tutti, ok? Ecco qua. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Anche un altro. Un anello d'oro al naso di un maiale, tale è la donna bella, ma senza cervello. Un matrimonio non è soltanto un'amicizia, cioè c'è l'aspetto fisico, bisogna che sia una persona dalla quale ti senti attratto, no? Ma la Bibbia parla di un'attrazione più ampia della sola attrazione fisica. Apprezzare l'intera persona, soprattutto il suo carattere. Se focalizziamo solo l'aspetto fisico e non ti domandi se, per esempio, se quella persona è superficiale, è egoista, è internamente nel caos, sarà come farsi convincere da un anello d'oro al naso di un maiale. La prima impressione è luccicante, ma poi oink oink, no? È il carattere che conta a lungo andare. L'aspetto fisico è uno dei tanti elementi e che non dura. Non perché non dura con il tempo. Dura, molto. Vedi delle signore, dei signori sessantenni belli, no? Ma non perché non dura ai nostri occhi. Perché se valorizzi solo l'aspetto fisico, fra un paio d'anni ti stancherai di quella persona. Non perché smette di essere bella, ma perché tu focalizzi le prime impressioni. La Bibbia usa 3 parole per descrivere ciò che oggi noi chiamiamo amore. 3 parole nel greco. Filia, amicizia. Eros, l'amore erotico o romantico. E agape, l'amore altruista di Dio. Filia, eros e agape. Cosa abbiamo fatto noi negli ultimi paio di secoli? Abbiamo esaltato eros al di sopra degli altri 2. È ciò che si cerca oggi, massimizzare l'eros, no? Cercare una Barbie oppure un Ken. Volete forse vedere il film, eh? io dico, io non voglio vedere il film, perché per me io preferisco Yosef. Yosef è il nostro Ken. Okay? Ce l'abbiamo qui con noi, Yosef e Andrea e i tre figli biondini. Scherzo a parte, Yosef è il nostro Ken. Massimizzare l'eros. Abbiamo tendenza anche di vedere rapporti amicizia oggi in termini erotici, confondere le cose. E invece di godere di sane amicizie che rimangono amicizie. E abbiamo una tendenza anche a divinizzare l'eros e desiderare un innamoramento che sarà divino e che ci riscatterà. Eros ha preso il posto di filia e di agape. Ma un matrimonio che fiorisce a lungo andare è un matrimonio in cui tutti e tre sono forti e presenti. Anzi, l'eros è l'aspetto più altalenante e meno determinante. L'amicizia e l'amore incondizionato che è sostenuto dalla grazia di Dio contano di più a lungo andare. Questo principio dice: cerca una persona per cui hai ammirazione sincera, una persona che ti renderà migliore, una persona che è altruista e generosa, una persona per cui provi un profondo rispetto. Nel Cantico dei Cantici, l'amato esalta la bellezza dell'amata, ma anche la vita che lei trasmette. Usa un linguaggio metaforico per descrivere la fecondità del suo cuore. Leggo qui questa parte. I tuoi germogli sono un giardino di melograni ed albero di frutti deliziosi, di piante di cipro e di nardo, e di ogni albero da incenso, di mira e d'aloe, e di ogni più squisito aroma. Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. In altre parole, una persona che ti setta, che rinfresca, che solleva, il cui cuore è limpido e la cui bocca trasmette vita. Sposare una persona il cui carattere ti attrae. Il cuore, la bocca, ciò che c'è dentro. 2. Sposare una persona con un progetto di vita in comune. Ecco due altri proverbi. La donna saggia e anche l'uomo saggio costruisce la sua casa, ma la stolta, lo stolto la batte con le proprie mani. La donna virtuosa è corona del marito e il marito virtuoso è corona della moglie, ma quella che fa vergogna gli ha un tarlo nelle ossa. Sposa mia, le tue labbra stirano miele, miele e latte sono sotto la tua lingua. Cioè la casa va costruita, va edificata, va nutrita, un rapporto va sostenuto da parole di vita. Questo principio dice: cerca un co-costruttore di una vita comune, una persona che edifica e non distrugge, a che vuole costruire insieme, non aspettarsi che lo faccia solo tu o viceversa, no? Una persona virtuosa e adoperante, che cresce continuamente, che condivide un orizzonte comune e lavora per arrivarci insieme a te. Vuoi avere un figlio o 5 figli? Vuoi vivere all'estero o nello stesso palazzo dei genitori? Vuoi trascorrere i fine settimana davanti alla TV o servendo altri? Conta la compatibilità, una direzione, non solo spirituale, ma anche nelle altre aree della vita. Una persona con simili valori, con un progetto di vita compatibile, con simili orizzonti culturali, con la stessa intensità di fede. Sentiamo che gli opposti si attraggono, ma un rapporto solido si costruisce su ciò che abbiamo in comune. Una persona virtuosa è la corona del suo coniuge. Una persona saggia costruisce la sua casa. Quindi sposare una persona il cui carattere ti attrae, con un progetto di vita in comune, e sposare una persona che conosci bene. Ok? Terzo punto. Ci vuole tempo. È una decisione importante. Non affrettarti. Cerca di conoscere una persona non solo quando è bella e profumata, ma anche nella presenza della famiglia, degli amici, sotto stress. Come tratta il cameriere? Come si comporta nella presenza di uno importante? Come affronta un grande problema? Questa persona conosce le sue più grandi ferite, tentazioni e peccati? Li affronta? Li affronta con Cristo? Come reagisce alle tue ferite, tentazioni e peccati? Sono cose che conosciamo con il tempo. Serve tempo anche per noi per sposarci per le ragioni giuste. Se per esempio vuoi sposarti per amore, per amare, per donarti, per impegnarsi, per servire un'altra persona, per servire accanto a lei la famiglia e la società e la chiesa, buono, sono buone motivazioni. Ma se una di queste altre motivazioni forse ti sta portando avanti, direi attento, elenco alcune. Sposarsi per pressione dei genitori. Sposarsi perché i tuoi amici lo stanno facendo, quindi anch'io no. Sposarsi per una concezione immatura del matrimonio. Sposarsi per avere bambini, se questa è la ragione principale. Sposarsi per uscire dalla casa dei genitori. Per poter fare sesso. Per dire che ti sei sposato. Perché un cristiano, in teoria, dovrebbe sposarsi. Perché il tempo passa e hai raggiunto una certa età, quindi... Non sono valide ragioni. Devi sposare una buona persona e per le ragioni giuste. Giuste. Il tempo ti permetterà anche di superare aspettative irrealistiche. Per esempio, se mi sposo, non sarò mai più solo. Non è vero. Ti sentirai solo anche dopo esserti sposato. Soltanto Dio può colmare il nostro cuore. Se non lo riempi ora con Dio, una persona non ti colmerà. Oppure il matrimonio mi porterà alla felicità. Non esattamente. Una persona single infelice sarà una persona sposata infelice. Se non trovi la tua felicità in Cristo, come il tuo compagno e sposo più intimo, non la troverai in uno sposo umano. Quindi parliamo di questo tema qua, ok? Il quarto e, secondo me, il più importante principio. Frequentare e sposare una persona che condivide la tua fede in Cristo. E qui mi rivolgo a chi non è sposato ancora. Chi già è sposato e magari si trova in un matrimonio di fedi e convinzioni diverse. Lasciamo questo tema per un'altra occasione, ok? Vorrei parlare ancora a chi ha la scelta, sta pensando a cosa fare, ok? Quindi leggo qui qualche proverbio. La casa e il patrimonio si ereditano dal padre, ma una moglie assennata è dono del Signore. Rileggo questo. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la moglie o marito che teme il Signore è quella, è quello che sarà lodato. Anche questo. Veramente le labbra della straniera stillano miele. La sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come l'assenzio, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte. I suoi passi portano al soggiorno dei morti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Un marito o moglie che teme il Signore è fortuna, è favore. Dall'altra parte dice... mantieniti lontano dalla persona che lui chiama straniera, però non vuol dire qualcuno di un'altra nazionalità o razza, non questo, ma che non condivide la fede nel Dio di Israele, la fede in Cristo, in questo senso spirituale. Non considerarla, non frequentarla, non avere occhi per lei, assolutamente non sposarla. È un comandamento che riflette il profondo amore di Dio per noi. Non è per limitarci, è per indirizzarci a qualcuno che condivide quello che abbiamo di più prezioso, che ha lo stesso indirizzamento, che vuole trasmettere gli stessi valori ai figli e che si poggia sullo stesso Dio per trovare forza nell'avversità. Un altro testo parla di un'immagine dell'agricoltura, di un giogo, che era uno strumento di legno per fare in modo che i buoi lavorassero nella stessa direzione, un giogo qua. Qualcosa che porta sintonia e armonia quando si va nella stessa direzione, ma che messo su una persona che magari crede in Cristo e un'altra che no, può diventare squilibrio, affanno, disunione, no? È qualcosa di talmente bello avere una fede in comune, ma può essere una fonte di tensione e di disunione quando non è condivisa. Finirai per marginalizzare il tuo coniuge o più spesso la tua fede. Stai lontano, cioè non avere occhi per una persona che non condivide la tua fede. Cerca una persona che teme il Signore come te. Se un ragazzo, per esempio, fa qualche mossa, diglielo apertamente. Ho questa fede. O sono interessata a una persona che condivide quello che io ho di più prezioso. Se è una persona seria, apprezzerà la tua serietà. Sarà ancora più attratto da una persona di carattere che si fa rispettare, dirà gloria a Dio. forse con altre parole, no? Ma ho trovato una persona di valore. Questa è raro oggi. Fammi conoscere la tua fede. Vediamo se arrivo a credere anch'io. No? So che è un tema delicato e controculturale oggi. E che ci tocca là dentro. Quindi rispondo ad alcune domande e obiezioni. Va bene? La prima obiezione è: questo discorso è un po' borderline, no? Così possiamo offendere le persone. Stai giudicando delle brave persone solo perché non credono nella stessa cosa in cui crediamo noi? La risposta è: non è né giudizio né pregiudizio. Persone che non credono hanno tantissime qualità. Siamo tutti peccatori salvati per grazia. I credenti non hanno niente di migliore degli altri. Siamo tutti allo stesso livello. Il punto è, la decisione di un coniuge, il nostro tema oggi, è molto importante. È per la vita. La Bibbia ci indirizza per il nostro bene. La fede non è un dettaglio finale per completare la bravura di una persona. È l'ingrediente centrale. Dobbiamo nascere di nuovo. Seconda obiezione. Che male c'è? Stiamo solo uscendo per conoscerci. Saprò dire di no quando servirà. La mia risposta qui è: una volta che abbiamo aperto il nostro cuore, abbiamo aperto il nostro cuore. Io non mi fiderei della mia capacità di dire di no dopo essermi emotivamente coinvolto. E c'è anche un'altra ragione. La dinamica del matrimonio si costruisce già nel fidanzamento. Se inizia da questa base, la base sarà questa, no? Inizia al 100% in Cristo. Costruisci la tua casa sulla roccia. Sulla roccia. Terza obiezione. Lei è praticamente credente. Crede ma non lo sa ancora. Le manca solo Gesù per essere cristiana. Sì, rispondo. Sono contento di sentire questo. Buono, eh? Se è così vicino, aspetta un attimo allora. Lasciala seguire i suoi tempi. Arrivare a Cristo con integrità, senza la pressione di farlo per un'altra persona, no? Dico una cosa un po' da maschietto, va bene? Quando trovi una ragazza carina davanti a te, ci si diventa credente in un attimo, capito? Oh, certo, anch'io! Non prego, non leggo la Bibbia, non vado in chiesa, ma la fede è molto importante nella mia vita. No, è così, eh? Ma tu non vuoi avere un simpatizzante. Tu non vuoi avere un tuo seguace. Tu vuoi un seguace di Cristo. Un discepolo di Cristo che appartiene a Cristo a prescindere di un interessamento romantico. No? E quarta obiezione, che questa è un po' più del cuore. Ma questo mi riduce molto le possibilità. Rimango con poche opzioni. Mi sento solo. Sono stanco di aspettare. E se posso essere sincero, ormai va bene qualcuno quasi cristiano. Lo so, non è facile. Non è un tema di poca importanza. Confidare in Dio per piccole cose è un conto. Confidare in Dio per una moglie o un marito, questo mette la fede alla prova. Ma io dico, continua a confidare nel Signore. È meglio rimanere single con Cristo che soffrire di più in un rapporto diverso dal piano di Dio per noi. Può suonare un po' duro quello che dirò, ma io penso sia vero. Sappi che tu non stai così male quanto pensi. Non hai idea della sofferenza di sentirsi solo all'interno di un matrimonio. Aspetta nel Signore. Persevera, mantieni la tua fede e fiorisci nel frattempo. Non bisogna sposarsi, avere figli per avere una famiglia. Non bisogna sposarsi, avere figli per amare e per essere amati. Trova la tua felicità in Cristo e in tante altre amicizie e relazioni. Goditi ogni giorno nel frattempo e non trasformare l'attesa nel fattore determinante della tua vita. Non è il fattore determinante, non è chi sei. Non lasciare che questo ti tolga la serenità. Hai ora quello che può salvarti, colmarti e essere la tua felicità, che è Cristo. sei già amato dalla persona più importante dell'universo, dal creatore di questo mondo, dalla persona più bella della storia che si spogliò della sua bellezza per me e per te. Gesù si lasciò sfigurare sulla croce per renderci belli con la bellezza che conta dentro. Gesù si lasciò abbandonare per includerci nel suo cerchio d'amore che durerà per l'eternità. Afferra questa bellezza. Circondati da questo amore. Lascia che la grazia di Cristo lavi via ogni ansietà. Aspettare è difficile, ma noi aspettiamo in Cristo. Perciò i nostri cuori sono sereni. Perciò non siamo soli. Perciò viviamo bene. Il matrimonio, essere single e anche l'attesa di un matrimonio.